Capitolo 21, ho quattro pagine di appunti stasera, voglio cercare di leggere tanti versetti, se avete le vostre Bibbie potete già incominciare con aprire a Giovanni, capitolo 21, l'ultimo capitolo nel libro di Giovanni, ok? Libro, un capitolo bello. Dopo la risurrezione di Gesù Cristo, del capitolo 20 che abbiamo visto la settimana scorsa, c'è un capitolo in più, un capitolo che spiega di un ulteriore incontro che Gesù ha avuto con i suoi discepoli. In realtà la settimana scorsa ho concluso il 20° capitolo parlando della risurrezione, abbiamo sottolineato alcuni punti, quei principi sotto l'ultimo punto, la settimana scorsa, potevano essere un messaggio tutto loro. E li menziono e basta, stasera, per incominciare l'argomento, avendo in mente il contesto della risurrezione. Poi, fra qualche attimo, leggeremo i primi versetti del capitolo 21. Ma voglio incominciare dicendo: la risurrezione di Gesù Cristo è il tema più importante del mondo. Questa verità è ciò che è la speranza del cristiano, del credente. È quello che separa la fede in Cristo che qualsiasi altro credo o sistema di fede al mondo, cioè la risurrezione e soprattutto la risurrezione di Gesù Cristo. La risurrezione di Cristo fornisce la certezza della nostra risurrezione. 1 Corinzi 15, versetto 19, se noi speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo più che miserabili di tutti gli uomini. La nostra speranza non è solo per questa vita qui, ma per la vita eterna. E il fatto che Gesù è risorto, questa è la garanzia che noi abbiamo che risusciteremo anche noi con Lui. Versetto 20 di quello stesso capitolo dice: ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Cioè, Lui è il primo a risuscitare senza mai morire più in eterno, è il primo, e dopo di Lui ci saranno altri come Lui, e quindi noi che crediamo in Lui. La risurrezione di Cristo è una dichiarazione della sua deità. Abbiamo già citato la settimana scorsa, Romani 1,4 dice che Gesù Cristo fu dichiarato, apertamente dichiarato da parte di Dio, fu dichiarato figlio di Dio in potenza, secondo lo Spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo nostro Signore. Quindi la risurrezione è stata una dichiarazione della sua deità. La risurrezione di Cristo fornisce la giustificazione al credente. È un versetto che vedremo più in là nel messaggio stasera, ma diciamo che in Romani 4, versetto 25... riferendosi sempre al Signore, dice: il quale è stato dato a causa delle nostre offese, cioè Cristo è morto a motivo delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Questa è la doppia dimensione della nostra salvezza, cioè Lui ha pagato per i nostri peccati con la sua morte, ma ha aggiunto a noi la giustificazione con la sua risurrezione. Quindi non solo siamo stati perdonati, ma addirittura giustificati. Giustificati significa essere dichiarati giusti. Io non sono un giusto, infatti in Romani, due capitoli prima di Romani 4, dice che nessuno è giusto, non c'è alcuno che è giusto. E in noi stessi noi non siamo giusti, ma merito del fatto che Gesù, il giusto, è morto per gli ingiusti, per portarci a Dio, offre a noi la vita eterna e attraverso la sua risurrezione anche la giustificazione, cioè nei libri in cielo accanto al nome di chi ha creduto in Gesù Cristo c'è scritto giusto, cioè Lui è dichiarato giusto, è un termine legale che ascrive la giustizia a quelli che hanno ricevuto Cristo per fede come loro personale salvatore. Quindi noi non abbiamo la giustizia, noi non siamo giusti in noi stessi, ma abbiamo ricevuto la giustizia di Cristo per ciò che Lui ha fatto per noi. E questo lo ha fornito la risurrezione. Il perdono lo abbiamo avuto con la morte di Cristo, ma la giustificazione l'abbiamo avuto con la risurrezione, secondo Romani 4, versetto 25. Poi l'ultimo punto Nell'introduzione, la risurrezione di Cristo ci spinge a spargere il Vangelo. Aprite con me a a 1 Corinzi 15. Non c'è sullo schermo questo versetto qui, ma 1 Corinzi 15, versetto 57 e 58, gli ultimi due versetti del capitolo per eccellenza sulla risurrezione, dice l'Apostolo Paolo: ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Il versetto precedente, leggiamolo: or il dardo della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria, cioè Gesù Cristo ha vinto la vittoria sopra la morte e il peccato. Quindi ringraziato sia Dio per mezzo di Gesù Cristo che abbiamo avuto la vittoria. Versetto 58, perciò, cioè in base a tutto quello che è scritto in questo capitolo, basato sulla verità della risurrezione, perciò dunque, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Noi ci impegniamo per l'evangelizzazione, la nostra fatica vivendo per il Signore non è un'opera vana, perché Cristo è risorto e la risurrezione è quello che dà significato a tutto quello che noi siamo e quello che noi facciamo. E quindi Gesù Cristo è risorto. Ora, tornando a Giovanni capitolo 21, vediamo il Signore risorto che si presenta per la terza volta ai Suoi discepoli. In realtà Gesù si è presentato diverse volte a vari gruppi di persone, ad alcuni individui, vari gruppi di persone in diversi momenti. Questa è stata la terza volta che si presenta davanti ai discepoli. Apparse anche a 500 persone in una volta soltanto in seguito, ma qui vediamo la terza volta che lui si presenta ai suoi discepoli, e cioè sette di loro in questo episodio qui in Giovanni capitolo 21. Questo capitolo meriterebbe molti studi approfonditi, ma stasera vogliamo vedere particolarmente cinque cose che Gesù fornisce ai suoi discepoli proprio a merito della sua risurrezione. E quindi queste cinque verità che vedremo stasera in questo capitolo sono benefici che riguardano anche noi che crediamo in Lui, perché Cristo è risorto e fornisce queste benedizioni perché Lui è risorto e le fornisce a tutti i Suoi figlioli, a tutti i credenti. Quindi leggiamo questi primi quattro versetti e vediamo questa prima cosa che Lui fornisce, cioè questa benedizione, e questo è che Gesù va in cerca ai Suoi discepoli. Gesù è andato in cerca ai Suoi discepoli dopo la sua risurrezione 2000 anni fa, e Lui è in cerca di discepoli tutt'oggi. Vediamo questi primi quattro versetti e poi facciamo qualche commento stasera. Dice: dopo queste cose, cioè dopo gli eventi del capitolo 20, dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade. E si fece vedere in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, cioè gemello, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo, che sarebbe Giacomo e Giovanni, e due altri dei suoi discepoli erano insieme, altri due che non conosciamo esattamente chi fossero, ma altri due discepoli. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Ma al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. I discepoli tuttavia non sapevano che era Gesù. E qui vediamo che Gesù va in cerca ai suoi discepoli. Questi uomini erano tornati a fare ciò che avevano abbandonato anni prima. In Marco capitolo 1 versetto 16 loro incontrano Gesù quando loro sono a pesca. Nel capitolo 1 versetto 16, camminando poi lungo il mare della Galilea, egli, cioè Gesù, vide Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare. Loro senz'altro l'avevano già conosciuto, perché Andrea aveva già portato Pietro a Gesù in un episodio precedente che leggi in Giovanni capitolo 1, ma qui dice che in seguito Gesù li vede mentre loro pescano, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e Gesù disse loro: seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono. E questo fu l'inizio della chiamata di Pietro e Andrea, suo fratello. Poi in seguito, che facevano lo stesso mestiere, anche Giacomo e Giovanni, altri due fratelli, Gesù chiama anche loro. Poi in seguito chiama anche Matteo, che era un esattore di tasse. Comunque questi uomini, almeno quattro o se non di più, erano pescatori. Ricordiamoci, noi non sappiamo esattamente perché erano andati a pesca questa sera, ma io credo, e senz'altro aveva a che fare con il fatto che Pietro avesse rinnegato Gesù e che Pietro non avesse ancora perdonato se stesso per quello che lui ha fatto. Sì, Gesù era risorto, Maria l'aveva visto, la tomba vuota, era andato a dire a Pietro e a Giovanni, che poi corsero verso la tomba, videro la tomba vuota. In seguito, quella sera, Gesù si presentò in mezzo ai suoi discepoli quando Tommaso non c'era e dimostrò loro le sue mani. La settimana dopo si fa vedere di nuovo, e questa volta quando c'era Tommaso. Ma Gesù non aveva avuto un colloquio personale con Pietro, e senz'altro Pietro pensava che il suo ministero fosse finito, perché per quello che lui aveva fatto. Loro non sapevano che era Gesù sulla riva a questo punto, ma Gesù era andato in cerca dei suoi discepoli. Il loro lavoro non sarebbe durato solo quei 3 anni di ministero che Gesù camminava sulla terra, ma lui aveva ancora un compito per loro da fare. Questi stessi uomini diranno, di questi stessi uomini diranno anni dopo che hanno messo il mondo sotto sopra, in Atti capitolo 17 versetto 6. Dio non li aveva chiamati per diventare o per tornare a diventare pescatori, ma qualcosa di molto più grande. Noi sappiamo che il Signore Gesù vive perché sa esattamente dove trovare le sue pecore. In Luca capitolo 15 versetto 4, un brano molto bello riguardo alla pecora smarrita, dice: qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? La risposta è sottintesa, è questo, che tutti lo farebbero. Se hai una pecora smarrita, che cosa fai? Vai dietro a quella pecora finché non l'hai trovata. Mi viene in mente l'episodio che è accaduto, Paul è giù di sotto con i ragazzi, a settembre Paul era andato negli Stati Uniti e noi abbiamo guardato il loro cane per un po' di tempo. Il nostro giardino non era ancora adatto a contenere un cane piccolo e non lo sapevamo, anzi lo sapevamo, però avevamo cercato di rimediare coprendo il recinto e il cancello. Pensavo di aver fatto un lavoro buono abbastanza. Siamo usciti di casa il primo giorno che eravamo lì con il cane di Paul, e quando siamo usciti, senz'altro lei ci ha seguito tra le sbarre, avevamo messo qualcosa per fermarla. Poi tornati a casa non c'era Oakley, siamo impazziti, povero Paul. Il primo giorno che avevo l'incarico di guardare il suo cane era sparito. Abbiamo girato tutto il quartiere e non l'abbiamo trovato, ma non ci siamo fermati. Io ho pregato tutta quella notte, ho detto: Signore, non permettere questo dispiacere che sia schiacciato. Io ho immaginato, stavo immaginando quel cane andare verso Principina Terra, ho immaginato quel cane attraverso questi campi cercando di raggiungere casa. Per fortuna la mattina dopo l'abbiamo trovata al canile. Quando l'abbiamo trovata eravamo molto felici di sapere che era stato ritrovato. Ora quello è un cane, ma il Signore quanto di più ama ciascuno delle sue pecore che si allontanano. E Pietro era una delle pecore di Gesù che si era allontanato e senz'altro lui non aveva ancora perdonato se stesso. Ma Salmo 139, io non ti ho inviato il Salmo 139 non pensando che tu stasera fossi nel culto, e quindi lo leggiamo insieme, ma quando l'ho letto ho pensato che era bello da condividere con tutti. E allora Salmo 139, guarda cosa dice: tu mi hai investigato, o Eterno, e conosci, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano, tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, o Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungere. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Il Salmo continua ed è bellissimo, vi consiglio di leggere. Ma dove potremmo andare? La risposta sottintese: non c'è un posto dove possiamo andare dove il Signore non ci guarda e non sa dove siamo. E Pietro si era allontanato dal Signore in questo momento, tornando a pesca, e il Signore gli era andato dietro. Gesù sta ancora cercando le sue pecore smarrite. In Isaia 45 il Signore dice, versetto 22, volgetevi a me e siate salvati voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro. Quindi ascoltiamo la voce del Signore che ci chiama a sé. E il primo punto che volevo vedere stasera è questo, che Gesù va in cerca dei suoi discepoli. Ma continuiamo con il racconto dal versetto 5 al versetto 11 e vediamo che Dio dà da mangiare ai suoi discepoli. Dio provvede ai bisogni dei suoi discepoli. Dio provvede anche ai bisogni nostri, ma vediamo nel versetto 5. E Gesù disse loro non sapevano che fosse Gesù, Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce da mangiare? Essi gli dissero no, ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro, perché vi ricordate aveva detto che quella sera non avevano preso nulla. Versetto 6, gettate la rete dal lato destra della barca e troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava, chi è? Giovanni, che Gesù amava, disse a Pietro: è il Signore. Ha riconosciuto subito, solo dall'episodio, perché questo era già accaduto nella loro vita. Avevano già visto Gesù intervenire in questo modo. E in quel momento, quando quell'uomo sulla riva che non riconoscevano aveva detto: getta la rete dall'altro lato della barca, loro riconobbero subito chi era. È il Signore, disse Giovanni. E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste, perché era nudo, probabilmente aveva i pantaloncini corti, faceva, non lo so, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca, non erano infatti molto lontani da terra, solo circa 200 cubiti, cioè circa 100 metri, trascinando la rete piena di pesci. Come dunque furono scesi a terra, videro della brace e con sopra del pesce e del pane. Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete presi ora. Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù dà da mangiare ai suoi discepoli in questo momento, li fa prendere un carico di pesci incredibile. Quando questo succede, si rendono conto subito chi è, e senz'altro si ricordano dell'episodio che accade in Luca capitolo 5, che è praticamente identico, che era all'inizio del ministero di Pietro, al ministero di Gesù, quando lui chiama i suoi discepoli a seguirlo. Avevamo letto in Marco, ma in Luca 5 la Bibbia dice che Gesù stava predicando dalla barca di Simone, e Simone Gesù aveva detto nel versetto 4: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse: Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. E fatto ciò, preso una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Nel capitolo 21 non si è rotta la rete. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli, ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che stavano affondando. Vedendosi questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Lui vede la potenza di Gesù Cristo e riconosce con chi ha a che fare. E riconosce lui di essere un uomo peccatore, e in questo caso il peccato di Pietro era che non aveva avuto fede. E quindi Pietro si ritrova di nuovo sulla riva con di nuovo un miracolo dal Signore Gesù Cristo con la quantità di pesci. E è Gesù che gli sta cercando di dire qualcosa. Voglio ricordarci tutti quanti stasera che noi serviamo un Signore che è capace di dare da mangiare ai Suoi discepoli, di provvedere ai bisogni dei Suoi discepoli. Filippesi capitolo 4, versetto 19, dice che Dio supplirà ad ogni vostro bisogno in Cristo Gesù. Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Matteo, aprite a Matteo se avete le vostre Bibbie, capitolo 6, versetto 25. Perciò vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? La risposta sottintesa è sì. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? La risposta sottintesa qui è sì. E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo che oggi è, domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Poi lui va avanti e dice che queste sono cose che fanno i pagani, cioè persone che non conoscono Dio. Ma dice che Dio sa che avete bisogno di queste cose. Versetto 33, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E quindi il Signore provvede ai bisogni dei suoi discepoli. Se lui è vivo, può essere fidato. Voglio che leggiate insieme a me Primo Pietro, capitolo 5. Pietro ora, ovviamente anni dopo questo episodio, scrive, e questo versetto qui fu il versetto che ha cambiato la mia vita. Primo Pietro 5:7, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Questo versetto ha cambiato la mia vita, perché con questo versetto mi sono reso conto che Dio voleva perdonare anche un credente allontanato, come Pietro, un credente che sapeva già molto meglio, eppure aveva rinnegato il Signore. E questo fu il caso nella mia vita, purtroppo. E io non riuscivo a perdonare me stesso, come Pietro non riusciva a perdonare se stesso, ma questo versetto, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Lui si prende cura di noi, ma quel versetto mi ha fatto capire che Dio mi ama. Sì, vuol dire che lui si prenderà cura di noi, ma io ho capito che lui mi amasse e che fosse pronto a perdonare anche me. Io sapevo che Dio avrebbe perdonato anche il peggior peccatore al mondo, ma non me. E anche Pietro senz'altro si sentiva in questo modo quel giorno in Giovanni 21. Ci sarebbe molto altro da dire, c'è Romani 8:28, un bellissimo versetto, ma andiamo avanti, vogliamo vedere che stasera che Gesù comunica spiritualmente con i suoi figli. Cioè Dio è presente con i suoi discepoli in quel giorno e Dio è presente con noi e Lui comunica con noi spiritualmente. Cioè noi possiamo avere comunione con Gesù Cristo come i suoi discepoli lo ebbero quel giorno. Versetto 12 al versetto 14 leggiamo. Giovanni 21. Gesù disse loro: venite a far colazione. Or nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Allora Gesù venne, prese del pane, ne diede loro e così pure del pesce. Ora questa fu già la terza volta che Gesù si fece vedere dai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Lui comunica spiritualmente, lui ha comunione con i suoi discepoli. Gesù è sempre presente. Matteo capitolo 20, scusami, Matteo 20, 28, quando Gesù dà, pochi giorni dopo questo episodio qui, quando lui dà il grande mandato ai suoi discepoli di andare nel mondo a predicare il Vangelo, lui dice, dice nel versetto 18, versetto 19, andate dunque, fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè andate per tutto il mondo predicando il Vangelo, versetto 20, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato, quindi non solo evangelizzazione, ma anche istruendo nella volontà di Dio e nella parola di Dio. Or ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La promessa di Dio che noi abbiamo è della sua presenza dovunque noi siamo. Noi possiamo avere comunione con Lui. Se Dio viene con me, io posso andare in qualunque luogo. E Gesù comunica spiritualmente con i suoi discepoli quel giorno intorno a quel pasto. Gesù è sempre presente. Ebrei 13:5 dice che Gesù, che Dio non ci abbandona mai. In Matteo 18 dice che dove sono due o tre in mezzo a Lui, e due o tre riuniti nel suo nome, Lui è in mezzo a loro. E quindi, oltre alla promessa della continua presenza del Signore in mezzo a noi, Gesù si fa vedere nella nostra vita certe volte proprio quando sembra che abbiamo la necessità di vederlo. Ora non sto parlando di un'apparizione fisica e vera, ma quando Gesù si presenta in modo particolare nella tua vita in certi episodi, mi ricorda come i tre fanciulli ebrei, Shadrach, Meshach e Abednego, in Daniele capitolo 3, che furono gettati in una fornace di fuoco per mano di Nabucodonosor, perché non vollero inchinarsi davanti all'immagine dell'imperatore. E quindi, come conseguenza, furono gettati nella fornace di fuoco. E dice, Nabucodonosor vide e disse, ecco, io vedo, non avevamo gettato tre uomini lì dentro? E lui dice, io vedo quattro uomini slegati e camminano in mezzo al fuoco senza subire alcun danno. Ovviamente era un miracolo questo, il Signore Gesù Cristo era in mezzo a loro. Poi c'è Daniele nella fossa dei leoni, quando Dario va e dice, il tuo Dio è stato capace di salvarlo, a salvarti? Daniele risponde nel versetto 22 di Daniele 6, il mio Dio ha mandato il suo angelo, cioè il suo spirito, e ha chiuso la bocca dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male. Il capitano dell'esercito del Signore fuori dalle mura di Gerico con Giosuè, quando Giosuè vede questa persona davanti a sé, dice, sei da parte nostra o da parte dei nostri nemici? E lui risponde, no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. Arrivo in questo momento, allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostò, gli disse, che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Questa è una cristofania nell'Antico Testamento, cioè un'apparizione di Gesù Cristo davanti a Giosuè. E questo era prima di iniziare le battaglie che Giosuè e la nazione di Israele avrebbero affrontato nella conquista della terra promessa. Quindi Gesù si presenta in momenti particolari nella nostra vita, benché lui sia sempre con noi. Lui cammina sull'acqua in mezzo alla tempesta in Giovanni capitolo 6, quando i discepoli cercano di remare e non riescono, e c'è questa tempesta, all'improvviso non vedono Gesù che sta camminando sull'acqua, lo accolgono nella barca e poi la barca arriva subito alla riva. E quindi i discepoli sono di nuovo qui sulla riva e c'è Gesù che si presenta. Il Signore Gesù ha comunione con noi, è sempre presente. Questa è una promessa che è valida non solo per questi discepoli di questo capitolo, ma anche per noi. Numero 4 stasera vogliamo considerare, e questo è un punto molto importante, che Gesù è pronto a perdonare i peccati dei suoi figlioli. Non sto parlando dei perduti che vengono a Cristo per la salvezza, quelli ovviamente sì, ma anche dei suoi figlioli che peccano o sbagliano o errano o si allontanano dal Signore. E qui c'è Pietro, leggiamo dal versetto 15 al versetto 17. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giona, cioè figlio di Giona, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: abbi cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò perché per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa. Tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Qui ci sono due tipi di amore, due tipi di pecore e due tipi di nutrimento. Se leggi nel testo greco, vedi la differenza tra i vari termini che Gesù adopera. E qui abbiamo la parola amore, la parola pascere e le pecore, che sembrano una ripetizione della stessa cosa, ma in realtà sono c'è una progressione specifica che Gesù sta facendo qui. Gesù affronta tre volte l'argomento dell'amore con Pietro, senz'altro per affrontare le tre volte che fu rinnegato da Pietro. In Matteo capitolo 26 Pietro aveva detto: anche se dovessi morire con te non ti rinnegherò in alcun modo. E così dissero tutti i discepoli, non solo Pietro. In Marco 14 Pietro gli disse: anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. Pochi momenti prima di farlo. Giovanni 18 racconta quando Pietro lo rinnega tre diverse volte. In Luca 22, versetto 60, l'ultima volta Pietro dice: oh uomo, tu non sai quello che dice, quando dice: ma io ti ho visto con Gesù. E lui rinnega di averlo conosciuto, e subito mentre ancora parlava il gallo cantò. Il prossimo versetto dice che il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte. Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. E quindi Gesù affronta l'argomento con Pietro: Pietro, è proprio vero che tu mi ami più di costoro? Avevi detto. Però Gesù era pronto a perdonarlo. Ed era Pietro che doveva rendersi conto che poteva essere perdonato. Tutti sbagliano, ma quello che fai quando hai sbagliato fa tutta la differenza. Proverbi 24:16 dice: perché il giusto cade sette volte e si rialza, ma gli empi sono travolti nella sventura. Salmo 34:18 dice: l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Sbagliare lo facciamo tutti, ma quello che facciamo quando cadiamo fa tutta la differenza. Dio non vuole che noi cadiamo, ma quando cadiamo Lui è pronto ad accoglierci se avremo un cuore contrito. Se non ci sarebbe scritto 1 Giovanni capitolo 1 versetto 9, non sarebbe nella Bibbia se non fosse così, che dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Secondo me anche quelli che non sappiamo di aver commesso, lui le purifica se noi siamo disposti ad avere un cuore onesto davanti a lui. La parola confessare letteralmente significa dire la stessa cosa, cioè ammettere. Dobbiamo ammettere a Dio quando noi sbagliamo. E nel momento in cui noi diciamo del nostro peccato, quello che Dio chiama il nostro peccato, in quel momento lui li purifica, li lava via. Capitolo 2, versetto 1 dello stesso libro: figlioletti miei, vi scrivo queste cose, dice Giovanni, affinché non pecchiate, e seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato, un consolatore, un paracleta, cioè uno che viene a fianco, un avvocato che ci difende davanti al trono della grazia, Gesù Cristo il giusto. Quindi Gesù affronta l'argomento dell'amore con Pietro. Lui in effetti dice: mi agape. Agape è l'amore, una parola greca che rappresenta l'amore sacrificale, un amore incondizionato, un amore che non ha niente a che fare con l'amabilità della persona amata, come Dio ci ha amato. E Gesù chiede a Pietro: tu hai verso di me l'amore agape? E Pietro risponde: Signore, io ti amo in modo fileo, cioè una parola greca fileo, che è un amore fraterno, è un amore che io amo il mio fratello finché le cose vanno bene, è un amore condizionato. Perché Pietro dice, lui risponde, io credo che lui risponde, io ti fileo, cioè ti amo condizionatamente, perché lui non poteva paragonare il suo amore all'amore che lui aveva appena testimoniato con i suoi occhi. L'amore che Gesù Cristo aveva dimostrato sulla croce per lui. Dopo il suo rinnego, lui dice, sì Signore, tu sai ogni cosa, io ti amo, ma io non ti amo come tu mi ami. E Gesù dice, allora nutri gli agnelli, cioè aiuta i piccoli a crescere. E poi lui chiede di nuovo, tu mi agapi, cioè hai quell'amore agape per me? E Pietro risponde, Signore, io ti fileo, io ti amo con quell'amore fraterno. Allora lui risponde, governa le mie pecore, cioè sostiene quelli più grandi. E poi lui, Gesù, richiede la terza volta, Pietro, mi fileo? Gesù cambia termine e dice, tu hai per me quell'amore fileo? E qui la terza volta Pietro dice, Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti fileo. E allora lui dice, allora nutri le pecore, cioè aiuta i grandi a crescere. La progressione è, aiuta i piccoli a crescere, sostieni i grandi, aiuta i grandi a crescere. Questo è il ministero che Gesù ha dato a Pietro. I versetti che Dio ha usato nella mia vita per chiamarmi in questo luogo qui furono proprio 1 Pietro capitolo 5. 1 Pietro capitolo 5, esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone della sofferenza di Cristo, lui dice io ho visto Cristo soffrire, e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, lui dice pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di denaro, di disonesto guadagno, ma di buona volontà. E non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. Pietro aveva scritto le parole, queste parole, dopo. Lui non mette il suo amore alla pari di quell'amore che Cristo gli aveva appena dimostrato. Ma dopo la venuta dello Spirito Santo, Pietro riesce ad amare con quell'amore agape. Versetto 8 di Primo Pietro dice che pur non avendo visto voi amate, cioè agape, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Parola di Pietro. Pietro dice ai credenti a cui lui scrive: voi amate Gesù con quell'amore agape, ma quell'amore agape viene nei nostri cuori, noi siamo capaci di farlo con l'aiuto dello Spirito Santo, perché Galati capitolo 5 versetto 22 dice: ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, eccetera. Ma quell'amore è quell'amore sacrificale, quell'amore divino, quell'amore che Dio ha dimostrato verso di noi, amandoci quando noi non ce lo meritavamo. E il credente è chiamato ad amare in quel modo. E Gesù usa questo episodio per restaurare a Pietro il suo ministero e di farlo capire che Gesù era pronto a perdonarlo se lui era pronto a ricevere il perdono da Gesù. E che Dio aveva un ministero ancora per Pietro, anche se Pietro pensava di dover tornare alla pesca. E quindi Gesù perdona i peccati dei suoi discepoli. Anche tu puoi venire a Cristo oggi nonostante quello che hai fatto. Paolo stesso, che era un omicida, lui era un assassino, non era un serial killer, era un uomo religioso che perseguitava i cristiani. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, Paolo dice, il peggiore dei peccatori, Paolo dice, ma e ci dà il motivo perché Dio lo abbia salvato. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo di tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Paolo dice: se Dio ha perdonato me, può perdonare chiunque. Quindi se tu sei qui stasera e hai bisogno di perdono da Dio, non importa quello che tu hai fatto, non sei peggio dell'Apostolo Paolo? E secondo me Pietro direbbe la stessa cosa. Non hai fatto una cosa peggio che ho fatto io, Pietro direbbe. E quindi tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, dice Gesù, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. E Dio non ti caccerà mai fuori. L'ultimo punto, Dio... cioè Gesù indirizzerà il servizio dei suoi discepoli. Versetto 15 al 22. Poi Gesù spiega a Pietro quello che sarebbe accaduto nel suo ministero, nella sua vita. Lui avrebbe seguito il Signore e poi, scusami, non il 15 al 22, ma il... versetto 18 al 22. In verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Or disse questo per indicare quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo gli disse: seguimi. E poi Pietro, versetto 20, voltatosi, vide che gli seguiva il discepolo che Gesù amava, cioè Giovanni, quello che durante la cena si era anche posto sul petto di Gesù e aveva detto: Signore, chi è colui che ti tradisce? Al vederlo, Pietro disse a Gesù: Signore, e di costui che ne sarà? Gesù aveva appena detto a Pietro: un giorno tu sarai messo a morte, andrai dove tu non vorrai andare, tu stenderai le mani. E Giovanni ci spiega che questo è per descrivere che tipo di morte Pietro avrebbe sofferto. E poi Pietro si rivolge a Giovanni: e lui che fa? Lui come muore? Giovanni come morirà? Morirà anche lui? Sì, spero. Gesù dice, guarda, le parole di Gesù sono più concise di quelle mie. Versetto 22, e Gesù gli rispose: se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Si sparse allora la voce fra i discepoli che quel discepolo non sarebbe morto, ma Gesù non aveva detto a Pietro che egli non sarebbe morto, ma se io voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza a queste cose, cioè Giovanni. Giovanni che poi fu usato dal Signore per scrivere primo, secondo, terzo Giovanni e anche l'Apocalisse. E Giovanni rivide il Signore dopo la sua ascensione, perché sull'isola di Patmo, dopo che Giovanni era il discepolo più giovane e visse una vita lunghissima, e morì intorno ai 90, quasi 100 anni, e quindi aveva vissuto decenni dopo che gli altri discepoli fossero già stati messi a morte, e lui visse, fu perseguitato, e sull'isola di Patmos lui ebbe la visione di Gesù Cristo glorificato, come leggi lì nel primo capitolo di Apocalisse. E quindi Gesù indirizza il servizio di Pietro e dice: seguimi. E Gesù vuole che tu lo segua e vuole che io lo segua. Dio sa come fare un vaso ad onore d'argilla che era guastata. Il più bel capitolo che ho letto nel tuo libro è stato l'ultimo capitolo dei Cocci. E il libro di Giorgia, un bellissimo racconto, ma lei dice nell'ultimo capitolo di questo concetto di prendere e di prendere dei cocci rotti e una forma di arte per rimetterlo insieme, come si chiama? Ecco, non mi sono azzardato a pronunciarlo, che è una forma di arte che prende i pezzi rotti per rimetterli insieme e poi decorato con l'oro eccetera, per fare un nuovo vaso con i pezzi rotti. Pietro è un esempio perfetto di questo, dei pezzi rotti. Un concetto che esiste già nella Bibbia, in Geremia capitolo 18, ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio, un'immagine di Dio. Così, cominciando da capo, egli fece con esso un altro vaso, come parve bene agli occhi del vasaio. E Dio è il vasaio, e quando lui cerca di modellarci e noi non collaboriamo, e viene guastata nelle mani del vasaio. Dio a volte ha le sue mani sulla nostra vita con tanta pressione, e noi a volte cediamo a quella pressione. E allora Dio dice: ok, rifacciamo da capo, ricominciamo. Ta. E rincomincia finché non ha fatto un vaso per la sua gloria. Ha fatto questo con Pietro e lo vuole fare anche con noi, con i suoi figlioli. E quindi le verità che vediamo in questo capitolo riguardo ai discepoli di Gesù, con Gesù risorto, sono verità che si applicano alla nostra vita, e quindi noi riceviamo gli stessi benefici, cioè che Gesù va in cerca ai suoi discepoli, Gesù provvede ai bisogni dei suoi discepoli, Gesù ha comunione con i suoi figlioli, Gesù perdona i peccati dei suoi figlioli e indirizza il nostro servizio. E qualunque cosa ti serva stasera, lo troverai nelle mani del Signore Salvatore risorto. E vieni a Lui oggi. Preghiamo.